Il cambiamento climatico non è che un aspetto di una crisi planetaria molto più vasta. Non è la causa principale degli spostamenti forzati, ma piuttosto un fenomeno con essi imparentato.
Il confine è un dispositivo che seleziona, ordina, legittimi. È una zona di separazione e di contatto al contempo. Andare oltre i confini significa guardare i punti di rottura e di attrito intorno a questa linea, interrogare cosa viene lasciato fuori, raccontare le intersezioni tra persone, merci e poteri. Intrecci che disegnano confini complessi, talvolta conflittuali, sempre in movimento. State ascoltando Oltre i confini, un podcast dell'Università di Bologna in cui docenti, ricercatrici e ricercatori raccontano di come i confini vengano attraversati, ridefiniti, superati dagli attori sociali e di come e perché le geografie dello sviluppo stiano cambiando sotto i nostri occhi.
Lo scrittore Amitav Ghosh, nel suo libro La maledizione della noce moscata del 2022, scrive questo: il cambiamento climatico non è che un aspetto di una crisi planetaria molto più vasta. Non è la principale causa degli spostamenti forzati, ma piuttosto un fenomeno con essi imparentato. In tal senso, cambiamento climatico, spostamenti di massa, inquinamento, degrado ambientale, disordine politico e pandemia di Covid-19 sono effetti fra loro imparentati della crescente accelerazione dell'ultimo trentennio. Queste crisi non sono solo interconnesse, ma anche profondamente radicate nella storia e in ultima analisi indotte dalle dinamiche del potere globale. Buongiorno a tutti. Io mi chiamo Elisa Magnani, sono una geografa del Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna e studio la relazione tra cambiamenti climatici e turismo.
Ciao Elisa. Senti, in che modo le scienze umane si occupano degli aspetti sociali, culturali, territoriali del cambiamento climatico e come questi cambiamenti si ripercuotono poi sulla mobilità, che sia essa migratoria o turistica?
Ah, bella domanda. Il cambiamento climatico rappresenta, come sappiamo, una sfida estremamente importante per la nostra epoca. Anzi, come disse già nel 2007 l'allora segretario dell'ONU Ban Ki-moon, esso è proprio la sfida più importante di tutta la nostra società. Ma per rispondere adeguatamente a questa sfida bisogna conoscere bene il cambiamento climatico e conoscere tutte le sue caratteristiche. E per questo motivo la ricerca e il sapere universitario sono estremamente importanti. Da un lato abbiamo le discipline scientifiche che ci offrono una comprensione fisico-chimica del cambiamento climatico, ma dall'altro ci sono anche le discipline umane, come la geografia, ad esempio, che studiano il modo in cui le società interagiscono con questo fenomeno e anche con le questioni sociali che da esso discendono. In particolare, la geografia si concentra sullo studio delle ricadute territoriali del cambiamento climatico, cioè su tutti quegli impatti che condizionano la vita di noi esseri umani nelle diverse parti del pianeta, evidenziando come questi siano distribuiti in maniera estremamente diseguale. Infatti, nonostante la crisi ambientale sia globale, gli impatti non si fanno sentire nello stesso modo in tutte le parti del pianeta e questo dipende dal diverso livello di vulnerabilità al rischio delle diverse parti, appunto, del nostro pianeta, che non è determinato tanto dal cambiamento del clima in sé, ma piuttosto da diverse variabili socio-economiche, le quali caratterizzano in modi diversi i territori dove vivono gli esseri umani. Il tema degli impatti degli esseri umani sul pianeta è diventato centrale per molte discipline, e soprattutto grazie alla definizione, a partire dagli inizi del nuovo millennio, del concetto di antropocene, il quale individua una nuova era geologica nella quale si rendono evidenti gli impatti antropici sugli ecosistemi e, in un certo senso, anche sulla geologia stessa del pianeta, come conseguenza dell'industrializzazione, dell'urbanizzazione, dell'incremento demografico e in generale di tutto lo sfruttamento insostenibile delle risorse naturali. Le discipline umane hanno accolto, ma anche criticato, questo concetto e ne hanno ampliato la teorizzazione proponendo diverse letture critiche, tra cui forse quella più nota è quella di Capitalocene, una teoria che lega le alterazioni antropiche solo a una parte della popolazione umana del pianeta, quella che ha promosso il capitalismo globale. E perché è dal capitalismo che discendono la maggior quantità delle alterazioni planetarie che noi stiamo vivendo. La letteratura critica su queste alterazioni sotto la lente del Capitalocene rende esplicite le disuguaglianze globali, evidenziando come cause e rischi non sono equamente suddivise sul globo. Tra gli altri temi su cui si concentrano le discipline umane, e la geografia in particolare, ne ricordiamo qui due. Il primo fa riferimento alla componente politica del cambiamento climatico, la cosiddetta governance climatica globale, cioè quell'insieme di politiche e strategie attuate a scala globale, ma anche con ricadute locali, nazionali e quindi a delle scale diverse, che è iniziato con il protocollo di Kyoto nel 1997, per arrivare fino alla più recente conferenza di Baku del dicembre 2024, che ha avuto un focus sulla finanza climatica. Il secondo tema riguarda la connessione, cioè quella che noi definiamo il nesso critico, tra cambiamenti del clima e mobilità umana, sia quella migratoria sia quella turistica, sulla quale ci soffermeremo più avanti. Questo nesso mette in luce chiaramente come si stia assistendo a livello globale a un paradosso, che evidenzia come, a fronte di una sempre più ampia libertà di circolazione per merci e informazioni, non si verifichi una pari libertà di movimento per gli individui, soprattutto quelli che provengono dal sud globale. Questo aspetto si connette a sua volta a un altro tema, e cioè la giustizia. La giustizia riguarda sia il diritto di vivere in un ambiente sano e pulito, un diritto che è stato riconosciuto dalle Nazioni Unite nel 2022, ma che fino ad ora è stato in realtà ben poco perseguito, sia quella giustizia che dovrebbe consentire a tutti gli individui del pianeta di muoversi nello stesso modo, avere pari accesso alla libertà di spostarsi. Proprio dal confronto tra la mobilità migratoria e la mobilità turistica emerge chiaramente come tale diritto non sia uniforme. Infatti, i turisti che provengono dalle parti più ricche del globo riescono a spostarsi liberamente dovunque desiderino, grazie al loro passaporto che garantisce facilità di movimento. Mentre per i migranti provenienti dalla parte meno benestante del pianeta, la mobilità non è ugualmente accessibile.
Perfetto, però a questo punto mi interessa capire una cosa. In che modo sono cambiate, in che modo cambieranno in futuro le geografie del turismo in questo caso? Cioè, quale sarà l'impatto e quali saranno i nuovi scenari del turismo in futuro in conseguenza dei cambiamenti climatici?
Allora, bisogna anzitutto tenere presente che l'interesse mediatico per le ricadute del cambiamento climatico sul turismo è abbastanza recente. Ma l'accademia, diciamo la ricerca universitaria su questo tema è abbastanza datata ormai e risale, diciamo, a circa la metà degli anni 90. E inoltre alcune istituzioni internazionali come le Nazioni Unite e l'Organizzazione Mondiale del Turismo hanno ormai riconosciuto questo nesso cambiamenti climatici e turismo come una delle problematiche diciamo del mainstream dell'azione politica. Si pensi ad esempio che nei primi rapporti della IPCC, cioè l'ente scientifico che studia i cambiamenti climatici, la parola turismo era completamente assente o quasi, mentre nell'ultimo rapporto, che risale al 2022, questa parola, quindi turismo, compare ben 620 volte. La geografia nel passato, quando studiava il turismo, prendeva in considerazione solo la relazione che esisteva tra il clima e il turismo, individuando quindi quelle variabili climatiche che inducevano i turisti a fare una determinata scelta rispetto alle località nelle quali fare le loro vacanze. Ma invece recentemente si è sviluppata una prospettiva di studio che è molto più articolata, che considera l'influenza che il clima e i suoi cambiamenti futuri esercitano già ora ed eserciteranno sempre di più in futuro anche sulla pianificazione territoriale ed impresa. Quindi la relazione tra clima e turismo oggi viene investigata in modo più complesso, evidenziando anzitutto il legame bionivoco che lega questi due concetti. Infatti, da un lato il cambiamento climatico ha un impatto sullo sviluppo del settore turistico, ma dall'altro è ormai chiaro e assodato che anche il turismo contribuisce ampiamente al cambiamento del clima. Quindi oggi il cambiamento climatico è il tema centrale e non più il clima tout court a essere diventato centrale non solo per i turisti ma anche per gli imprenditori, gli investitori e i governi. Questa attenzione alla sostenibilità climatica del settore turistico si è andata a incrociare con l'immobilità globale che si è verificata durante la pandemia di Covid-19, che da un lato ci ha offerto l'occasione di vedere drammaticamente come sarebbe il mondo se la mobilità turistica venisse meno, ma dall'altro ha anche portato gli studiosi di tutto il mondo e anche gli operatori turistici a riflettere su come rendere più sostenibile il turismo nel futuro. In tal senso, diciamo, le azioni da perseguire riguardano prevalentemente la decarbonizzazione del settore, ma forse potrebbero e anzi dovrebbero spingersi anche oltre, verso una radicale revisione del turismo globale. Ad esempio, accogliendo la proposta che diversi studiosi fanno già da qualche decennio di ridurre i voli di lunga percorrenza. Quindi eliminare o ridurre in maniera consistente la quantità di emissioni di gas serra emesse durante i voli e favorire al contempo l'estensione della lunghezza del soggiorno e quindi delle vacanze. Si stima che nel futuro gli impatti del cambiamento climatico sul turismo saranno molto diversificati sul globo, soprattutto a causa della differente vulnerabilità climatica dei paesi, che come abbiamo già detto è una variabile che non dipende direttamente dal clima in sé, ma piuttosto dallo sviluppo socio-economico dei paesi stessi e che è una variabile che disegna delle geografie diseguali, le quali riflettono delle questioni di accesso al potere e alla ricchezza. Nell'ultimo rapporto dell'IPCC del 2022, che abbiamo già citato, veniva ad esempio sottolineato come la ricchezza economica sia associata a elevate emissioni di gas serra, che sono connesse sia ai viaggi aerei e al turismo, ma anche all'accesso a veicoli privati e abitazioni molto grandi, che fanno quindi grandissime emissioni. Tutte queste asimmetrie di potere politico ed economico globale creano, in un certo senso, una distribuzione molto diseguale delle responsabilità e degli impatti territoriali. Una asimmetria che evidenzia come i paesi meno avanzati economicamente, pur avendo contribuito in misura minore alle emissioni di gas serra, probabilmente nel futuro saranno sempre più colpiti dagli effetti del cambiamento climatico e subiranno, diciamo, una sorta di effetto moltiplicatore su cui andrà ad incidere la loro scarsa capacità tecnologica, la loro minore disponibilità finanziaria per sostenere il costo del cambiamento climatico.
Riprendendo il tema delle asimmetrie, ci sono dei casi limite, cioè delle zone che in qualche modo potrebbero scomparire, atolli, stati insulari, e di cui in qualche modo dovremmo mantenere, osservare memoria perché poi non saranno più così o non saranno più del tutto?
Purtroppo sì, e diciamo nella letteratura geografica e non solo su questo tema ci sono diversi esempi. Infatti, da un lato ovviamente sappiamo che gli effetti del cambiamento climatico si distribuiscono su tutto il pianeta e ovviamente vanno a colpire anche le destinazioni turistiche, ma come abbiamo già anche detto, gli impatti che il cambiamento climatico produrrà sui vari territori già ora e sempre di più nel futuro si diversificheranno e quindi alcune aree turistiche subiranno degli impatti maggiori. In questo senso, nel 2007 è stata presentata da due studiosi una mappa di quelli che loro hanno chiamato gli hotspot turistico-climatici, cioè delle aree del pianeta che sono fortemente turistiche e che si stima che nel futuro verranno sempre più colpite dagli impatti del cambiamento climatico. Tra queste aree ne troviamo alcune anche nel nostro continente, ad esempio tutta una vasta regione che questi studiosi chiamano Europa occidentale, l'Europa alpina e anche l'Europa mediterranea, su cui si andranno a verificare maggiori ondate di calore e siccità da un lato, ma dall'altro si verificheranno anche ovviamente maggiore scioglimento dei ghiacciai e anche un innalzamento del livello del mare. Tra le altre aree, diciamo all'interno di questi hotspot turistico-climatici, troviamo le isole del Pacifico meridionale e dell'Oceano Indiano, che molto probabilmente vedranno aumentare i cicloni tropicali e l'innalzamento dei livelli degli oceani, e troveremo anche una ampia regione che include gli Stati Uniti sudorientali, il Messico e i Caraibi, che verranno sempre di più colpiti da piogge estreme che già oggi stiamo cominciando a vedere. È interessante notare come in queste aree includono anche diversi paesi a basso reddito, quali ad esempio i piccoli stati insulari, che presentano delle situazioni di vulnerabilità esacerbata dalla loro debolezza economica. Ne sono un esempio preoccupante, ma anche interessante, le isole Maldive. Un esempio preoccupante perché i bassi atolli di sabbia di cui è composto questo arcipelago ovviamente sono esposti a un rischio altissimo di scomparire definitivamente sotto l'incalzante aumento del livello del mare. Ma è un esempio anche interessante, o quantomeno lo è per lo studio di una geografa, perché questo paese rende evidente un paradosso che caratterizza sempre di più le scelte economiche e politiche globali. Infatti le Maldive hanno sviluppato nel corso del XX secolo un settore turistico ad alta intensità energetica, che vuol dire che hanno una enorme dipendenza dall'uso dei combustibili fossili e quindi fanno alte emissioni di gas serra, e oggi questo paese deve scegliere politicamente se continuare in questa traiettoria al costo di accelerare ulteriormente il cambiamento climatico ed esporre il paese alla totale sommersione, oppure se prendere una direzione completamente diversa, andando a convertire la loro economia turistica in un'attività a basso consumo energetico, quindi con un minore uso di idrocarburi, ma al prezzo di vedersi ridurre le entrate turistiche, salvando ovviamente però il paese dalla scomparsa. Al momento sembra che la direzione che le Maldive stanno prendendo sia questa seconda, perché già da alcuni decenni questo paese, insieme a un gruppo di altri paesi, di altri piccoli stati insulari, si sono fatti promotori di una forte azione politica mondiale a favore della riduzione delle emissioni di gas serra. È interessante notare però che nella letteratura geografica su questo tema emerge anche chiaramente che il cambiamento climatico non deve essere guardato solo come una minaccia per il settore turistico, ma anche come un'occasione, quantomeno per alcune destinazioni a scapito di altre. Vi faccio un esempio. L'aumento delle temperature può fornire maggiori opportunità per alcune tipologie turistiche, come il turismo all'aria aperta, il trekking, tutte quelle attività che vengono svolte appunto all'esterno. Questo perché ci saranno mesi o comunque giorni, più giorni con un clima mite, soprattutto in paesi nelle alte latitudini, come i paesi scandinavi, il Canada o anche la Russia. E si crede che queste aree potrebbero conoscere in un futuro un aumento di arrivi, a discapito però di altre zone che diventeranno troppo calde, come ad esempio il bacino del Mediterraneo. Ed è interessante che già adesso alcuni paesi del nord Europa, come i Paesi Bassi, stanno pianificando un aumento della loro capacità ricettiva turistica, perché si stima che nella seconda metà del XXI secolo ci sarà un afflusso di turisti molto maggiore verso le spiagge dei Paesi Bassi, turisti che non andranno più nel Mediterraneo, che sarà diventato troppo torrido, e quindi già adesso i Paesi Bassi stanno pianificando la loro capacità ricettiva futura per accogliere tutti questi nuovi turisti. E da ultimo è anche interessante, per quanto anche abbastanza drammatico, ricordare che già adesso sta prendendo piede una forma di turismo detto della visita ai luoghi prima della loro scomparsa. E in particolare è un tipo di turismo che porta persone a visitare dei luoghi che si teme o si sa che nel futuro non esisteranno più, ad esempio le aree glaciali del mare Artico.
A questo punto abbiamo già perso il 90% degli ascoltatori dopo gli scenari apocalittici che hai descritto, ma volendo in uno sforzo masochistico continuare in questo percorso, che tipo di scenario si prevede o prevedi per il Mediterraneo, che è un mare che unisce e separa, ma che evidentemente ha un destino comune?
Sì, purtroppo sto dando degli scenari drammatici e quello del Mediterraneo è effettivamente molto preoccupante, perché essendo un bacino semichiuso è sottoposto a diverse problematiche che potrebbero esacerbarsi nel futuro. Già adesso viene considerato da molti studiosi come una sorta di piccolo laboratorio nel quale andare a studiare le interazioni fra clima e ambiente naturale, e viene tenuto sotto controllo soprattutto perché è considerato un'area particolarmente vulnerabile. Le caratteristiche che lo rendono così vulnerabile sono fondamentalmente il suo alto tasso di popolamento. È infatti una regione, quella mediterranea, che ha un elevato uso dei suoli per la produzione agricola, ma che è caratterizzato anche da una scarsità di acqua dolce e da una forte evaporazione, soprattutto nelle stagioni estive, ed è, essendo un'area fortemente sviluppata economicamente, è una zona che produce grandissime quantità di emissioni di gas serra, che corrispondono a circa il 10% di tutte le emissioni globali, che provengono appunto dalle aree urbane, dall'industrializzazione, dall'agricoltura e anche dal turismo. E il turismo fa del Mediterraneo un'area, rafforza l'idea di considerare il Mediterraneo un'area particolarmente calda per gli impatti del cambiamento climatico nel futuro. Infatti il bacino del Mediterraneo riceve circa il 30% di tutti gli arrivi turistici internazionali globali. Lo sappiamo, la Francia, l'Italia, la Spagna e la Grecia sono fra le destinazioni turistiche principali non solo a livello europeo ma anche a livello globale, e questi dati sono confermati anche dall'Organizzazione Mondiale del Turismo. L'Organizzazione Mondiale del Turismo ci dice anche che il turismo nel bacino del Mediterraneo produce circa il 25% di tutte le entrate turistiche globali, e alcuni paesi di questa zona, come per esempio l'Egitto e la Tunisia, sono fortemente dipendenti da queste entrate turistiche, e quindi qualora il turismo dovesse diminuire, si stima che l'economia di alcuni paesi potrebbe avere delle ripercussioni non indifferenti. Le previsioni climatiche per il Mediterraneo includono per il futuro una crescita della temperatura di superficie del mare, l'aumento conseguente di calore e siccità in alcune aree, l'intensificarsi di alcuni eventi climatici estremi, tra cui piogge estreme, come già in parte stiamo sperimentando, ma anche il peggioramento dell'erosione costiera e l'innalzamento del mare. Queste sono tutte variabili che andranno a colpire una popolazione che vive prevalentemente nelle aree costiere, e quindi è facile immaginare che gli impatti futuri potrebbero essere estremamente preoccupanti e estremamente devastanti per noi esseri umani, quantomeno. Per aggravare la situazione, è stato osservato come il clima, come la temperatura, nella regione mediterranea si stia innalzando più velocemente che nel resto del pianeta. E questo perché, essendo il Mediterraneo un bacino semichiuso, non riesce a beneficiare dell'afflusso delle acque fredde degli oceani, e quindi non riusciamo a, mantenere un equilibrio che ci consenta di ritardare il riscaldamento del mare. Sì, è sconfortante, ma questo deve anche indurci fin da ora a prendere consapevolezza che c'è tanto lavoro da fare per mantenere il nostro mare, forse non così come lo conosciamo oggi, ma evitare che vada verso la distruzione più totale. Da un punto di vista turistico, ovviamente il timore che nel futuro il bacino del Mediterraneo possa non avere più un clima mediterraneo porta non pochi studiosi a chiedersi che fine farà questa nostra area come destinazione turistica.
Stanti queste previsioni, quali sono le misure di contenimento del cambiamento climatico che si possono attuare attraverso le scelte e le strategie politiche di mobilità?
Bella domanda, domanda anche non facile a cui rispondere, perché ovviamente riguarda l'attuazione di strategie da parte della politica, e quindi è chiaro che è importante il lavoro che l'università fa in termini di acquisizione di conoscenze e di sapere, ma poi la trasposizione di questo sapere in un modo strutturato sul territorio deve passare ovviamente dalla politica. In termini diciamo di cambiamenti climatici, la politica globale oggi ruota attorno a due concetti chiave, che sono quello di mitigazione e di adattamento. Il primo termine fa riferimento alla riduzione delle emissioni. Il secondo invece riguarda la capacità di adeguarsi alle nuove condizioni climatiche e quindi di riuscire a vivere in un mondo che già oggi sta cambiando. Questi due concetti si applicano anche all'ambito turistico, dove da un lato le strategie di mitigazione si concentrano prevalentemente sul settore dei trasporti e su quello alberghiero. Dall'altro invece l'adattamento riguarda il cambiamento delle scelte consumistiche del turista, come per esempio visitare destinazioni più vicine al luogo di residenza o allungare la durata del soggiorno al fine di ridurre le emissioni legate ai voli, e in generale scegliere dei mezzi di trasporto meno inquinanti, come non so, la bicicletta o anche camminare. Oltre a questo, fare delle scelte che siano in generale environmental friendly, sia per quanto riguarda gli alloggi sia per le attività. Sono tutte scelte che hanno a che fare con un cambiamento radicale degli schemi di consumo turistico e in generale non solo turistico, degli individui dei paesi a reddito elevati, e quindi di per sé molto difficili da attuare. Inoltre, entrambe queste strategie, sia la mitigazione che l'adattamento, portano con sé uno scenario paradossale. Infatti, se le misure di mitigazione e adattamento dovessero diventare efficaci, sarebbero probabilmente le aree più remote del pianeta, tra cui i piccoli stati insulari, come di cui abbiamo già parlato, e anche altre destinazioni del sud globale, a essere maggiormente colpite. Che però sono delle aree per le quali il turismo rappresenta un'entrata molto consistente e giocando un ruolo importante anche nella riduzione della povertà. Quindi questo scenario potrebbe esacerbare nel futuro degli squilibri territoriali preesistenti e alimentare delle forme di ingiustizia climatica anche nel settore turistico, con delle conseguenze gravi per le popolazioni, soprattutto dei paesi del sud globale, come è emerso anche durante il Covid-19. In una società come la nostra, basata sull'uso dei combustibili fossili, è molto difficile che la decarbonizzazione del turismo possa essere attuata facilmente, considerando anche che le innovazioni tecnologiche e i nuovi modelli di impresa turistica globale hanno reso il trasporto aereo sempre più accessibile. Inoltre, dopo il Covid-19, molti studiosi avevano cominciato a sperare che il pianeta fosse pronto ad accogliere le opportunità di cambiamento che la pandemia globale sembrava in qualche modo avere messo davanti a noi, ma allo stato attuale ci sembra invece sempre più evidente che per compensare le perdite subite durante la pandemia, il turismo globale è tornato verso lo scenario insostenibile pre-pandemico o addirittura anche peggio. E tuttavia, l'Organizzazione Mondiale del Turismo continua a ricordare l'importanza del turismo per realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile. In particolare, sostenendo la tutela dell'ambiente, favorendo il passaggio al consumo di energia rinnovabile e anche a sistemi di trasporto e di ospitalità più sostenibile, e inoltre promuovendo l'attuazione di una società pacifica. In tal senso, diciamo anche per chiudere con una nota positiva, come docente non posso non sottolineare l'importanza che il turismo riveste per l'educazione alla cittadinanza globale, soprattutto per il contributo che esso, sia nella forma dei viaggi di piacere che tutti noi siamo abituati a fare durante le nostre vacanze, sia nella forma dei viaggi di istruzione, può dare alla comprensione di temi legati all'equità, alla giustizia sociale, ma anche alle questioni ambientali. Infatti, la dimensione globale del turismo, associata alla ricerca dell'altro e dell'altrove, ci offre un'occasione imperdibile per valorizzare l'idea della cittadinanza globale, contribuendo a ridurre gli impatti ambientali e socioculturali del settore e promuovendo la reciproca comprensione e il rispetto tra le culture.
Avete ascoltato Oltre i confini, un podcast dell'Università di Bologna che in 6 puntate racconta i confini come il prodotto di specifiche storie che riguardano tutti noi.